Il cammino del regista Francesco Millonzi, raccontato con la produzione di numerosi docufilm per la TV, ora vengono proposti al pubblico in versione audio per la radio.
Italia, la nostra terra, paese bellissimo, culla di cultura e tanto amore. È qua che vive la libertà e l'onestà di quelle persone, di ieri, di oggi e di domani. Nell'unicità dell'estro creativo, riconosciuto in tutto il mondo. Libertà. Dietro questa parola c'è il sangue di tante persone che hanno avuto il coraggio di lottare e che hanno pagato per tutti noi con il bene più prezioso, la propria vita. Ognuno di noi ha il dovere di non dimenticare questi nostri figli, genitori e fratelli. Non lasciamo da soli quelle persone che ancora oggi hanno la forza di schiacciare con determinazione il crimine organizzato. Combattiamo insieme a loro, perché il loro coraggio e sacrificio deve essere d'esempio per le nuove generazioni affinché tutto questo non accada mai più. Per lottare assieme e non dimenticare Francesco Millonzi. Carmine, papà Lenin è stato ucciso insieme al giudice Terranova. Ci racconti come è successo l'agguato?
Da anni mio padre collaborava con il giudice Cesare Terranova. Cesare Terranova a quel tempo era giudice istruttore ed era uno dei punti principali dell'impegno antimafia per quanto riguarda gli operatori di giustizia. Era il magistrato più famoso d'Italia in quel periodo storico, perché in maniera molto, molto certosina aveva capito tutto di come funzionavano le cosche, come funzionava il mondo della mafia, e aveva capito e intuito in maniera molto, molto precisa lo strapotere dei Corleonesi. Infatti fu il primo a individuare questa potentissima cosca mafiosa, la sua ferocia, a dare corso alle indagini contro Liggio, contro Rina, contro Provenzano. Quindi quando i due si incontrano, incominciano a collaborare e istruiscono insieme il primo grande processo contro la mafia, il cosiddetto 114, e quel giorno, quando poi furono uccisi, stavano recandosi al Palazzo di Giustizia quella mattina, perché Terranova, rientrando al Palazzo di Giustizia, aveva avuto l'incarico di essere presidente della Corte d'Appello. La mattina escono, si mettono in macchina, improvvisamente nel luogo dove è stato consumato l'agguato, alcuni killer si affiancano alla macchina di Terranova. Terranova era la guida, mio padre gli sedeva sempre accanto, e si affiancano alla macchina e con una carabina Winchester sparano a bruciapelo a mio padre. Figuratevi che la potenza di fuoco della carabina a bruciapelo è qualcosa come diverse tonnellate che ti arrivano addosso all'improvviso. Devo dire che è un atto veramente eroico. Mio padre riesce a fare un'impennata, buttarsi sul corpo di Terranova. Nel frattempo altri killer girano attorno alla macchina, si avvicinano a Terranova, gli sparano pure a bruciapelo con un revolvere 38. Mio padre gli fa da scudo e riceve ancora alcuni colpi anche di Cesare Terranova. Terranova muore sul colpo, mio padre rimane vivo per quasi un'ora. Infatti muore poco dopo all'ospedale, ma rimase e lo fu trovato con la mano verso la pistola, ma non riuscì a impugnarla. E con l'altra mano cercava di tamponarsi le ferite con un fazzoletto. Impresa piuttosto vana, perché insomma, chiaramente ormai le ferite riportate erano state micidiali. Ma quello che è rimasto un mistero è questa agonia che durò circa un'ora e che chiaramente dimostra quale fosse la sua fibra e quale fosse il suo atto di eroismo nel prendersi i colpi lui e, benché ferito a morte, cercare di proteggere il suo amico Cesare Terranova.
Cesare Terranova, da 20 anni in primo piano nella lotta contro la mafia, prima come magistrato e poi come componente della commissione parlamentare antimafia, è stato assassinato stamattina a Palermo alle 8:30. Anche il maresciallo della squadra mobile, Len Mancuso, è stato ucciso. Il giudice Terranova è morto sul colpo. Il maresciallo è spirato all'ospedale, dove i primi soccorritori che l'avevano trovato ancora in vita l'avevano trasportato. Come tutte le mattine, il maresciallo Mancuso si era recato in via Rutelli, una delle zone residenziali più centrali di Palermo, dove abita il magistrato, per accompagnarlo al Palazzo di Giustizia. Terranova si è messa alla guida della sua 131 Super Mirafiori, aveva appena innestato la marcia indietro per immettersi in via De Amicis quando si è accorto dei sicari in agguato. Ha compiuto la manovra a tutto gas, ma contemporaneamente una tempesta di piombo si è abbattuto sull'auto, che ha finito la sua corsa contro una 500 posteggiata ai bordi della strada.
Serafina Battaglia è la prima donna a infrangere il muro dell'omertà mafiosa e lo fa per vendicare l'assassinio del figlio Salvatore. In tribunale rivela tutto quello che sa, indicando i nomi di assassini, mandanti ed esecutori. Da quel momento diventa testimone implacabile in moltissimi processi.
Lei ha fiducia nella giustizia?
Relativamente. Non perché non sono uomini di coscienza, possono fare relativamente, perché la giustizia ha bisogno della fotografia, mentre che ci spara. Non ci bastano le lettere, non ci basta che parla amato, non ci bastano i testimoni. Quella divina è più di quella terrena. Quella terrena vale relativamente. Però giudice Terranova ce n'è uno solo sulla terra. Uno solo, non offenda a tutti, come glielo ho detto, lo dico e lo firmo col mio sangue. Non offenda agli altri, però onesto come Terranova non ce n'è sulla terra. E noi due possiamo fare battaglia dicendo sempre la verità e con coscienza.
Questa è la quarta mafia, la terza, la quinta. La realtà è che la mafia è sempre una, ha una sua continuità. Si succedono naturalmente i capi, si succedono i personaggi, cambiano i sistemi operativi, cambiano gli obiettivi di lucro, ma la mafia è sempre la stessa.
Presidente, qual è il messaggio che la mafia vuole mandare quando nella processione un santo si inchina alla cosiddetta annacata del santo davanti alla casa del boss?
qui anche è una cosa particolarissima. Va premesso che molti dei mafiosi, o comunque dei delinquenti in generale, sono molto legati agli ambienti delle candelore e sono molto legati anche alle feste popolari grandi. Per fare un esempio, la festa di Sant'Agata a Catania viene considerata la seconda o la terza più grande festa al mondo per partecipazione, per tipo di organizzazione, eccetera. Lo stesso dicasi anche per la festa di Santa Rosalia a Palermo. E paradossalmente, nonostante anche l'impegno degli arcivescovi, eccetera, queste feste spesso la santa diventa una sorta di trofeo lasciato in mano a questi malviventi, che ne fanno un qualche cosa di, per loro, rituale, certamente blasfemo per chi è religioso, ne fanno uno strumento di consenso e nello stesso tempo di quasi auto benedizione o di autoassoluzione per tutte le malefatte che vanno combinando. Quindi quando assistiamo alla famosa candelora, uno dei casi più eclatanti è stato a Paternò, quando la candelora fa la cosiddetta inchino davanti alla casa del boss mafioso, che o c'era o non c'era a caso, era agli arresti domiciliari o non c'era, è un inchino per dire: noi, la cittadinanza, il gruppo che gestisce questi trofei, ci inchiniamo considerandoti una persona di rispetto, importante. E questo nutre la mafia. È un gesto pericolosissimo, perché consente e dà un segnale alla pubblica opinione quasi di sacralità, tra virgolette, di questi personaggi. Quindi quando la candelora fa l'inghino, e sono stati ci sono stati diversi casi, o quando addirittura il fercolo della santa gira certi quartieri in un certo modo piuttosto che in un altro modo, questo è una appropriazione non sacra, certamente blasfema, di quello che è invece il pensiero religioso e la fede che alberga in tutti gli altri cittadini. Quindi dobbiamo un po' stare attenti. Queste feste sono importanti, ma spesso dietro o accanto hanno una serie di orpelli, di gravi intromissioni, molto spesso anche legate a un problema economico, perché si sa dalle indagini, ad esempio, che alcune candelore che vanno a fare l'inchino nella bottega numero 1 piuttosto che davanti alla bottega numero 2 vengono pagati per fare questo, e questo serve quasi una sorta di pubblicità occulta sull'importanza del negozio.
Su tema d'attualità, mafia e religione, in alcune feste locali siciliane, come quelle di Sant'Agata a Catania, di Santa Barbara a Paternò, ci stanno delle candelore che sarebbero delle candele votive, però le candelore sono fatte in stile di legno, stile barocco, armonioso, che ogni corporazione offre alla propria santa. In questo caso a Catania quella della festa di Sant'Agata, a Santa Barbara di Paternò. Queste candelore sono le ambasciatrici della festa locale, e molte volte si confonde il confine fra la fede e il floccore, perché ogni candelora ha una parte floccoristica nei giorni antecedenti alla festa, e nei giorni clou della festa esprime la propria fede verso la santa.
Qual è l'importanza della religione nell'Andrangheta?
Ma è molto importante il rapporto Andrangheta-Chiesa, in un secolo e mezzo è stato a periodi alterni ma sempre intenso. Faccio un esempio, le mafie, l'andrangheta ha bisogno di pubblicità, sono esattamente come un'azienda. Quindi farsi, è come comprare una squadra di calcio, farsi vedere in processione vicino al prete, vicino al vescovo, è una forma di estenuazione del potere, contribuire a costruire la facciata di una chiesa, comprare i banchi di una chiesa, dimostrarsi generosi dando delle donazioni in occasione delle feste patronali, è una forma di estenuazione del potere, di modello vincente, far aprire la gente, io sono generoso, io sono buono, io sono un modello vincente, quindi io sono il modello da imitare, il modello a cui fare riferimento. Quando poi andiamo a pensare che nel corso degli anni 70-80 sono stati dei preti ammazzati, sono stati dei preti che sono morti in conflitti a fuoco, dei preti che sono stati fotografati col capomafia in processione, quindi per loro è una forma di estenuazione del potere, soprattutto al sud dove la chiesa ha maggiore potere rispetto alle aree del nord Italia, quindi il rapporto con la chiesa è un rapporto molto forte. Ora, a dire il vero, negli ultimi anni la Chiesa, quantomeno in Calabria, è cambiata, nel senso che sono arrivati, stanno arrivando nuovi vescovi che pare abbiano voluto dare una nuova impronta, un taglio, una cesura con ciò che non era chiaro, con ciò che non era limpido.
Sua Eminenza Cardinale Francesco Montenegro, come si può definire un uomo che prima prega e poi uccide?
È indefinibile. Ed è impossibile definirlo, perché fa due cose che sono diametralmente opposte. Una esclude l'altra. La preghiera non può mai accettare un omicidio come conclusione. Un omicidio non può mai essere anticipato o concluso da una preghiera.
Un altro simbolo della mafia è il bacio in bocca. Cosa rappresenta per loro? Cosa vogliono comunicare col bacio in bocca?
Io credo che anche questa sia una manifestazione della grande ipocrisia di Cosa Nostra, quella che Falcone chiamava la doppia morale di Cosa Nostra. Si cerca di camuffare dietro una apparente manifestazione di affetto, persino smodata, quella che invece è una realtà fatta di tradimento, di mancanza di qualsiasi valore autentico, di amicizia, di disponibilità ad utilizzare le altre persone per gli scopi più ignobili, in vista di profitti personali o di gruppo. In realtà, attraverso queste forme ostentate di affetto, i mafiosi cercano di camuffare una realtà totalmente diversa, fatta di dispregio di qualsiasi vero valore e sentimento.
Sua Eminenza, che rapporto c'è tra la mafia e la religione?
Nessun rapporto, sono due strade completamente diverse che si voltano le spalle, perché non basta dire le preghiere o compiere dei gesti religiosi per dire io sono un credente. La misura della mia fede si ha con la capacità del mio cuore di rispettare Dio e rispettare gli uomini. Se a me manca uno dei due aspetti, io non sono un credente. Non basta che dico credo in Dio, perché Dio dice se credi in me ricordati che per me è importante che tu ami e rispetti gli uomini. Se io non rispetto e non amo l'uomo, anzi lo mortifico, lo distruggo, lo offendo, io non sto facendo altro che mettermi contro Dio, non rispettare neppure Dio. Quindi religione e mafia non potranno mai incontrarsi, a meno che io, che ho scelto la strada della mafia, ad un certo punto mi rendo conto di avere un cuore che non funziona bene perché non batte in sintonia con quello di Dio, e allora, scoperto questo, cambio il cuore. ma da quel momento non sono più un mafioso.
Come si possono definire queste persone?
Direi veramente non solo anticristiane, ma antiumane, perché non hanno nessun tipo di remora, non conoscono limite, pensano veramente di essere al di sopra di tutti, al di sopra di ogni limite e tutti poter mettere sotto. Ripeto, chiaramente questa è una pretesa che non si può realizzare, l'uomo non ha questi poteri, ma loro pensano di averli e allora è per questo che alla fine sono costretti a uccidere, sono costretti a diffamare, a tradire, ma purtroppo a subire le conseguenze terribili di tutte queste loro azioni, che a volte sono conseguenze terribili che già accadono sulla terra. Vengono uccisi, si uccidono l'un l'altro, entrano in galera, ergastoli, eccetera, ma soprattutto non voglio dimenticare che rischiano l'inferno, cioè bisogna dirlo. Io non so se ci vanno o non ci vanno, questo è un fatto che solo Dio sa nel loro cuore e nella loro coscienza, però secondo quello che la legge del Signore ci ha detto è che chi si comporta in questo modo rischia veramente di non ottenere mai il perdono di Dio, perché non lo chiedono, perché alla fine si sentono superiori pure a Dio stesso.
Chi era il giudice Gaetano Costa?
Era un giudice, nel senso che tutta la vita, anche quando era procuratore della Repubblica, lo chiamavano sempre giudice, e questo era una cosa di cui mio padre andava molto orgoglioso, perché pur essendo, non essendo dolce né tenero con gli imputati, era riconosciuta equilibrato, sereno. Io le racconto un episodio. Quando io facevo servizio militare, a un certo punto scoprì che mio padre mi aveva presentato la domanda per il concorso di magistratura. Gli dissi, ma secondo te io sarei un buon magistrato? Mi disse no, perché sei troppo partigiano.
Perché è stato ucciso il giudice Gaetano Costa?
Perché è stato ucciso, dal lato toccò un santuario che era stato, non era stato mai toccato. Per il secondo spiegò che lui non si sarebbe fatto neppure condizionare della democrazia. Cercarono in tutti i modi di condizionarlo. Ora mio padre era un tipo non condizionabile. La cosa grave fu che fu sottolineato all'esterno dell'ufficio che lui non aveva ceduto ed è stato solo lui a firmare i mandati di cattura. Mi sono convinto dopo 40 anni che non sono stata questa la vera ragione, anche perché furono tutti arrestati subito dopo quelli degli originari mandati di cattura.
Non solo la mafia locale usano fare i riti di iniziazione, ma anche quelle straniere, come quella nigeriana. Perché?
Beh, diciamo che anche le associazioni criminali nigeriane si reggono su una sorta di connubio tra liturgia e crimine. E basti pensare per esempio alle modalità di svolgimento delle adunanze, delle assemblee, delle riunioni tra consociati, che iniziano con la pratica dell'appello, con la recita delle orazioni e con l'invocazione del divino. Basti pensare addirittura che talvolta quando si pianificano alcune attività criminali, quali per esempio le forniture, le trasferte per le forniture di stupefacenti, si conclude la progettazione dell'impresa criminosa invocando la tutela del divino, una sorta di subtutela dei che noi abbiamo rinvenuto nell'agenda di Rosario Livatino. Diciamo che la mafia, tutte le mafie, comprese quelle nigeriane, hanno sicuramente una forma di coesione associativa molto forte, in cui talvolta lo spirito religioso, inteso chiaramente in forma degenerata, in forma patologica, costituisce un forte elemento di aggregazione, di coesione, che può anche giustificare la commissione, dal loro punto di vista chiaramente adulterato e corrotto, giustificare la commissione dei crimini, e può portare anche ad una forma di autoassoluzione della propria condotta. E chiaramente questo si inserisce nell'ambito di un rapporto che si può definire soltanto patologico con il divino, ma che purtuttavia è riscontrato in diverse associazioni criminali.
Giovanni, Peppino, nelle sue trasmissioni radiofoniche e nei suoi articoli giornalistici, parlava mai dei rapporti tra Chiesa e mafia?
Peppino, possiamo veramente dire che fin dagli anni 60, quando lui ha fondato il giornale L'Idea, ha sempre parlato dei rapporti fra Chiesa e mafia, che ci sono stati, che sono stati evidenti da tutti i punti di vista, soprattutto riguardo i comitati dei festeggiamenti del paese, che erano tutti formati di mafiosi, cioè compreso mio padre. Ci sono delle foto, ci sono delle testimonianze precise che praticamente ci riportano a quel contesto storico, a quella realtà che era una realtà evidente. Cioè siamo negli anni 60, ma ne parlava anche negli anni 70, alla fine degli anni 70, con la trasmissione Radio Auto. Ecco, perciò il problema di questa tematica dei rapporti fra Chiesa e mafia, Peppino li ha sempre portati avanti. In base alle nostre esperienze, nella nostra realtà, abbiamo potuto constatare che il ruolo della Chiesa è stato negativo. Ci sono stati dei ritardi notevoli, c'è stata poca sensibilità nei confronti di quelle persone che hanno lottato veramente la mafia, che si opponevano contro un sistema che cercava in tutti i modi di bloccare una crescita culturale, civile, democratica. Ripeto, la Chiesa ha avuto questo ruolo negativo, ma non soltanto nella nostra realtà, ma anche storicamente, anche socialmente. Se noi ricordiamo le famose dichiarazioni del Cardinale Ruffini a suo tempo, che da questo punto di vista considerava allo stesso modo che i nemici appunto della Chiesa non erano i mafiosi, ma erano i comunisti, erano i contadini che si ribellavano, che occupavano le terre, che cercavano in tutti i modi di emancipare questa nostra realtà. Addirittura anche alcune dichiarazioni per quanto riguarda la strage di Portella delle Cinesche del 1 maggio del 1947, quando si diceva che il banditismo, i mafiosi non c'entravano nulla, che i contadini si sono uccisi fra di loro. Ecco, queste sono cose gravissime, però poi piano piano nel tempo c'è stato un percorso nuovo, c'è stata un'evoluzione. Ecco, ricordiamo il cardinale Pappalardo, che è arrivato negli anni difficili, negli anni dei grandi delitti. Ricordiamo quelle famose frasi su Sagunto. E diciamo che un po' di cose sono cambiate, è cambiata anche una realtà da questo punto di vista, e questo è stato significativo, perché noi non dobbiamo ragionare sempre a senso unico e dire che tutto è stato negativo. Chiaramente gli inchini anche oggi sono diminuiti, forse sono anche scomparsi gli inchini delle processioni davanti alle case dei mafiosi, però ci sono stati. E ci sono stati pure i mafiosi arrestati che sul comodino hanno avuto anche il Vangelo. Ecco, questo che significa? Che purtroppo qualcuno li ha fatti fare. Ecco, perché quando i mafiosi dicono sì, noi uccidiamo perché il delitto deve essere una provvidenza divina e qualche botta ci libera dal male. No, non è così. Noi sappiamo perché i mafiosi uccidono, perché ammazzano. Ecco, allora io penso che da questo punto di vista c'è tantissimo da fare. Ritornando alla nostra realtà, cambiamenti epocali ci sono stati. Noi ricordo che nel 34esimo anniversario dell'assassino mafioso di Peppino, è chiaro che è stato ricordato Peppino anche con una veglia di preghiera all'interno della chiesa del nostro paese. Ecco i segnali del cambiamento. Un'azione cattolica che praticamente voleva ricordare pure Peppino, e questi sono cambiamenti molto significativi.
E ricordiamo, Giovanni, che è importante, che Peppino era ateo.
Sì, Peppino era ateo, però aveva un grandissimo rispetto per i cattolici di base, per i cattolici dal basso, e ha cercato sempre di aprire un dialogo con loro.